Carissimi, siamo qui in questa quinta domenica di Quaresima e abbiamo un Vangelo secondo Giovanni, celeberrimo questa volta. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare queste donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo, ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei», e chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va. Ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Allora, sapete come l'ho intitolato il commento? Ma cosa mai avrà scritto Gesù l'unica volta che ha scritto? Cosa ha scritto lui non si sappia, ma questo suo scrivere ha fatto scrivere fiumi d'inchiostro per arzigogolare su cosa avesse potuto aver scritto. Ma cosa abbia scritto, lo sa lui, noi non lo sappiamo, ma mi veniva da pensare, leggendo questo Vangelo, che erano troppi quelli che andavano ad ascoltare Gesù, non troppi come quantità, ma troppi come qualità. C'erano sempre sti farisei che andavano per tendergli dei tranelli, lo chiamavano maestro, ma non lo consideravano per niente maestro. Volevano solo metterlo in difficoltà. E questa volta, gli impongono di pronunciarsi. Tu che ne dici? Tu che ne dici? Era un tremendo tranello. Perché Mosè ci ha detto di lapidare donna come queste. Allora, se dice di lapidarla, sarà accusato di durezza di cuore. Se dice di non lapidarla, sarà accusato di trasgredire la legge mosaica. Non c'era via di scampo. E Gesù è chiamato perentoriamente a prendere posizione. Non può sottrarvisi. Tu che ne dici? Mosè ci ha ordinato di lapidare tali donne. Vedete qua il tranello? Ma non era tanto il motivo per condannare la donna, era per tendere un tranello a Gesù, per coglierlo in fallo. Magari, non so come dire, non interessava neanche la sorte della donna, era vedere come se la cavava Gesù, e Gesù non risponde mai. Non risponde mai con un sì o con un no, l'abbiamo già visto altre volte, eh? Risponde sempre in altro modo e questa volta non risponde neanche, stavolta non risponde neanche. Quindi loro, allora, dobbiamo conoscere un po' la cultura dell'epoca, il contesto dell'epoca. A quei tempi c'erano due cose gravissime che potevano essere condannate con la pena di morte, e le due cose gravissime erano: la prima, quella che attentava alla famiglia, quindi l'adulterio, e l'altra, quella che attentava alla parola. Allora non c'erano notai, scritture private, scritture pubbliche. La parola data doveva essere mantenuta, se no si rischiava anche la pena di morte. Ma dicono gli studiosi dell'epoca che questa pena di morte veniva raramente attuata. Era come dire, un tentativo di voler preservare, di voler fissare pene così forti perché la gente non cadesse in queste cose gravissime. E quindi vediamo qui Gesù L'atteggiamento di Gesù si china a scrivere per terra. Allora, è un atteggiamento pedagogico, perché primo crea nei suoi accusatori una suspense, chissà cosa dirà, adesso cosa sta facendo. E intanto gli accusatori vedono che non l'hanno messo in trappola, perché non si è lasciato prendere dal loro interrogatorio. L'altro motivo pedagogico di questo suspense è che scioglie il branco. Questi erano venuti in branco per condannare la donna, ma finché il branco che la condanna non è una persona singola. La persona singola ha la faccia salva, può sempre essere l'altro e non io. Mentre così Gesù scioglie il branco. Chi è senza peccato getti per primo la pietra, lui, l'individuo, non il branco. Quindi, se la pietra la lanci tu come individuo, sei tu che l'hai lanciata, e questa pietra ce l'hai tu sulla coscienza. E quindi, facendo così, li mette veramente in difficoltà. Non proferendo parola, li mette veramente in difficoltà. E comunque questo scrivere di Gesù è misterioso. È stato interpretato in tanti modi. E c'è chi l'ha interpretato come se scrivesse i peccati degli accusatori. Allora, io personalmente, ognuno può avere la sua opinione, io non credo proprio che Gesù scrivesse i peccati degli accusatori, perché lui ha la misericordia. Lui con questi gesti tentava di salvare anche questi farisei, di fargli cambiare mentalità, soprattutto cambiare cuore, avere un cuore di carne, non un cuore di pietra. Quindi cosa abbia scritto non si sa, magari era un gesto appunto per creare questa suspense, per creare questa atmosfera che scioglieva questo tranello, e infatti se ne vanno gli uni dopo gli altri, a cominciare dai più anziani. E c'è un bel commento di Bruno Ferrero che dice. Commenta questo Vangelo dicendo: l'unico libro dei conti di Gesù è stata la sabbia. Ma cosa avrà contato? Avete già perso qualcosa nella sabbia? Provate a ritrovarla. La sabbia ingoia tutto, la sabbia cancella tutto, la sabbia dimentica tutto. Non rimane nulla nella sabbia. La donna è davanti a Gesù e lui scrive sulla sabbia per dire che il suo peccato è già cancellato, come tutto ciò che è scritto nella sabbia. Un tribunale ben strano. Il giudice scrive nella sabbia e non rimarrà niente. Basterà il vento della sera e tutto sarà cancellato. Ecco, lui scrive nella sabbia e poi arriva la risposta assolutamente sconcertante e fuori dagli schemi dei dottori. Questa è proprio una risposta davvero insuperabile, maestro. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Risposta che fa ammutolire tutti e li rimanda alla propria coscienza di peccatori. In silenzio, gli uni dopo gli altri, a partire dai più anziani, se ne vanno, mentre Gesù continua a scrivere per terra. E rimane solo con la donna. E allora dice, le parla, quando tutti se ne sono andati, dice: nessuno ti ha condannata, neppure io ti condanno. Notate bene, che Gesù non fa sconti sul peccato, Neppure io ti condanno significa che sarebbe stata condannabile. Non è che dice: no, non è niente, non hai fatto niente, e vai pure. No, 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 sarebbe stata condannabile. Neanch'io ti condanno. Ma va e non peccare più. E quindi vedete che qui si vede la misericordia di Gesù come la vedevamo già l'altra volta nel figlio il prodigo, no? Vediamo la misericordia di Gesù nel senso che questa donna è stata condotta da lui, ma non c'è traccia nell'atteggiamento di lei di pentimento, c'è spavento, c'è. È stata catapultata davanti a lui, ha paura di essere giudicata, ma non, nel Vangelo Vangelo non risulta che chieda perdono, dica Signore, ho peccato, sono una peccatrice, perdonami. L'iniziativa la prende lui. La prende lui, neanch'io ti condanno, ma vai, non peccare più. È lui che prende l'iniziativa di dirgli non peccare più. Non parte da lei, mi pento, non voglio più rifare questo peccato. Quindi vedete che la misericordia di Gesù precede a volte anche il pentimento, lo suscita, lo precede e lo suscita. Quindi, veramente, come dice nel Vangelo di Giovanni, Gesù non è venuto per condannare ma per salvare. Lo vediamo, dall'alto della croce ha detto solo parole di salvezza. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E al ladrone pentito dice, oggi sarai con me in paradiso. E chiamato in questione, anzi addirittura l'unico canonizzato, direttamente da Gesù, era un ladrone crocifisso per le sue malefatte. Ma sono questi più salvabili? Io una volta mi ero interrogata su quella frase che dice Gesù, i pubblicani, i peccatori vi passeranno avanti, dice ai farisei. E non spiega il perché. E io mi dicevo, ma perché? E poi l'ho capito. Perché si convertono, cambiano vita. Mentre i farisei non la cambiavano per niente. Non si sono smossi di un millimetro, non hanno riconosciuto Gesù, non hanno cambiato il cuore. Invece questi avranno anche toccato il fondo, ma quando uno ha toccato il fondo non conta più su se stesso, sulla sua giustizia, come vediamo questi farisei contavano sulla loro giustizia, sulla loro integrità, sulla loro rettitudine, sulle loro buone opere. Guardate che quando il Signore dice a Nicodemo dovete rinascere dall'alto, ciò che è nato dalla carne è carne. Carne vuol dire siamo nati da Adamo, è il vecchio uomo, no? E quindi quando si fa il male è l'opera del vecchio uomo, è l'opera carnale, no? Ma anche quando si fa il bene si può essere carnali. Perché questi farisei contavano sul loro fare il bene, sul loro essere giusti. E è sempre opera della carne. Bisogna contare su qualcun altro. Questi che avevano toccato il fondo non potevano più contare su loro stessi. Alzavano lo sguardo al Signore. È per Lui che siamo salvati, è grazie a Lui che siamo salvati. Non grazie neanche alle buone opere, al bene che facciamo, perché è Lui che ci dà la grazia di poterlo fare. Se noi contiamo su quelli siamo ancora vecchio uomo, siamo ancora natura adamica, e c'è sotto questa pretesa, allora io mi comporto bene, ho fatto il bene, allora così quasi si dice a Dio mi devi la salvezza, perché io si rivendica la salvezza come un dovuto, mentre no, l'unica salvezza è quella meritataci da Cristo morto in croce. E chi ha toccato il fondo, l'unica salvezza in cui spera è quella che gli viene da un altro, dal Salvatore. E solo allora lo riconosce come tale, finché conta sui suoi meriti, si considera salvatore di se stesso. E questa la tremenda trappola che la nostra natura ci pone, la nostra natura carnale, come diceva già Bonhoeffer, i puri di cuore sono quelli che non contano neanche sul bene fatto, perché sanno che questo bene ha le radici in un altro, viene dato loro questa capacità di fare il bene. E quindi vediamo, soprattutto nel Vangelo, vediamo che c'è un bellissimo salmo che mi piace, dice, chi in lui si rifugia non sarà condannato. Bisogna rifugiarsi in lui, neanche nelle nostre buone opere. E quindi vediamo che l'adultero, la Maddalena, il buon ladrone, hanno contato totalmente su di lui, si sono rifugiati totalmente in lui e non nelle loro buone opere. E chi in lui si rifugia non sarà condannato. Il salmo 33, andatevi poi a leggere il salmo 33. E un altro salmo dice, i passi del mio errare tu li hai contati. Ora, errare può significare vagabondare, ma può significare anche sbagliare. E quindi siamo tutti più o meno errabondi, e non nel senso di vagabondi, nel senso che abbiamo sbagliato, abbiamo peccato. E il Signore aspetta solo che ci rifugiamo in Lui per dire anche a noi: io non ti condanno, va e non peccare più. E dobbiamo fare il bene, si capisce che dobbiamo farlo, ma sapendo che il poterlo fare è già grazia sua. Quindi questa stupenda pagina è ancora un invito. È una manifestazione della misericordia che vuole ripetere ad ognuno di noi: non sono venuto per condannarti, ma per salvarti. E vorrei raccontare la storia che ho sentito l'altro giorno all'angelo dal Papa. È bellissima, ricordava la parabola del figlio prodigo, no? E pare che abbiano fatto un film di questa parabola, no? E c'è una scena in cui si vede il figlio prodigo ridotto alla fame che decide di ritornare e in se stesso pensa: ma cosa dirò? Come mi presenterò? Aveva paura comunque di riprendere la strada di casa, aveva paura che il padre lo castigasse, insomma, non lo accogliesse, lo rifiutasse, no? Allora questo amico gli dice: scrivi una lettera al padre tuo, scrivi una lettera e digli così che tu hai intenzione di ritornare. E se lui ti accoglie, come segno, metta un falso letto bianco alla finestra. E quindi tu, quando arrivi nei paraggi, hai superato la curva che ti nasconde la casa, guarda verso la finestra e vedi cosa succede. E questo gli dice: sì, è una buona idea, e così posso sapere prima se sarò accolto o no. E si mette in cammino. E arriva, fa la strada, supera la curva che gli nasconde la casa, e quando si trova davanti alla casa, cosa vede? Cosa vede? Non vede un fazzoletto bianco, vede centinaia di fazzoletti bianchi a tutte le finestre, fazzoletti bianchi che sventolano a tutte le finestre. Il padre non aspettava altro che lui ritornasse, e il padre non aspetta altro che noi ritorniamo. E quindi dobbiamo avere questa fiducia assoluta nel Padre, perché sentivo che una scrittrice francese ha scritto un libro intitolandolo così: Il cammino dell'innocenza. Guardate che il cammino dell'innocenza, l'innocenza non è un punto di partenza, è un punto di arrivo. Ci vuole tutta una vita. Tanti santi l'hanno trovata tardi questa innocenza e sono diventati dei grandi santi, Sant'Agostino, quanti se ne potrebbero citare, eh? Quindi il Signore non si spaventa mica di non vederci innocenti. Lui vuole solo che intraprendiamo quel cammino. Lui ci tenderà la mano. Lui metterà il fazzoletto bianco alla finestra, dicendoci: coraggio, coraggio, continua per questa via, continua per questa via, devi fare il cammino dell'innocenza. E quindi dobbiamo proprio credere in questo cuore paterno del Padre, dobbiamo incontrare il cuore del Padre e prima dobbiamo credere che il Padre ha un cuore. Dice la Scrittura: ci hai eletti prima della fondazione del mondo per essere come suo figlio. Queste sono le intenzioni originali di Dio. Mentre vediamo che questi farisei erano tutto dovere e niente amore, tutta legge e niente amore. Mentre dove c'è lui, c'è l'amore, c'è il cuore paterno, e ve l'ho detto tante volte, che è l'amore paterno di Dio che ci dà le radici, che ci toglie l'ansia, che ci toglie le paure, che ci toglie la disperazione. Se noi ci sentiamo amati da Dio, che abbiamo un padre, non abbiamo motivo di temere niente, ma se ci sentiamo orfani, temiamo tutto. Tutto. Crediamo che qualsiasi difficoltà ci possa vincere. Mentre se abbiamo Dio nel cuore come padre, sappiamo che niente è più forte di Dio, né malattia, né maligno, né qualsiasi difficoltà. Gesù ci ha rivelato il cuore del Padre. A volte mi dicono, mi erano venute delle persone che mi dicevano: sì, ma Di Dio ce n'è uno solo, quindi chi crede in Allah, chi crede, c'è una bella, ce n'è uno solo, ma c'è una bella differenza. Il Dio dei musulmani è un Dio, è un Dio severo, non è un padre. Infatti, Islam significa sottomissione, c'è solo sottomissione. Il rapporto che hanno loro con Dio è solo sottomissione, mentre Gesù ci ha rivelato che Dio è padre. C'è una rivelazione straordinaria, che Dio è Padre, che noi siamo figli, ci ha eletti fin dalla fondazione del mondo per essere figli al suo cospetto ed essere trovati irreprensibili nell'amore. Quindi vedete, c'è sempre il problema della legge, la legge ci focalizza su di noi, se fai il bene e poi sto bene non basta mai. Se fai il bene, vedi che il bene non basta mai, non hai mai fatto abbastanza. Se guardi il male, non finisce più, ti guardi e ti condanni. E guardate che la condanna non viene mai da Dio, eh. Abbiamo un accusatore che ci condanna continuamente e abbiamo una coscienza che ci dà i sensi di colpa. E quindi dobbiamo veramente alzare gli occhi al Padre per vedere un altro scenario. Per vedere la misericordia del Padre, l'amore del Padre, per vedere che Lui fa miracoli nella nostra vita. Mi viene in mente l'emorroissa quando ha toccato il mantello di Gesù, no? E tutti lo toccavano, ma Gesù ha sentito che in quel momento una forza usciva da Lui. Cos'è che ha trasformato quella potenza che Lui aveva in energia guaritrice? È la fede della donna. La nostra fede trasforma la potenza che il Signore ha, è una potenza accumulata, ma per trasformarsi in energia ci deve essere qualcosa che la attiva ed è la nostra fede. Noi abbiamo la possibilità di trasformare la potenza del Signore in energia di guarigione, in energia di vita, in energia di perdono, in energia di bene. Perché in Dio tutto è gratuito, eh? La guarigione è gratuita, non la paghi, non la paghi con la tua determinazione, con la tua. La paghi, che non è giusto dire la paghi, ma è la tua fede. Per esempio, il cieco nato che gridava Gesù guariscimi e gli altri lo intimavano di tacere. E questo gridava più forte. Cos'è che ha smosso il Signore? È il suo grido più forte, bisogna gridare più forte, bisogna gridare più forte e chiedere al Signore questa nuova natura, questa nuova nascita, eh? Come diceva Nicodemo, se non nasci in spirito non puoi entrare nel regno dei cieli. Quindi la nuova nascita è istantanea, ma la restaurazione nostra è progressiva. La nuova nascita rimuove il passato, il peggio di te per darti questa natura divina, ma poi viviamo in una natura nostra che va restaurata pian piano, perché quando il Signore dice già nella Genesi che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, l'immagine è quella spirituale, quella che non si vede, lo spirito, ma la somiglianza è progressiva. Il Signore vuole renderci sempre più somiglianti a suo figlio Gesù, e quindi questo è tutto un cammino, è un cammino che dura fino alla morte, eh? E quindi dobbiamo avere questa fiducia che il Signore può tutto, eh? Dobbiamo creare attorno a noi e in noi un'atmosfera di fiducia, di liberazione, un ossigeno spirituale, perché se vediamo sempre i nostri peccati, se vediamo sempre le nostre incapacità, se vediamo sempre quello che va male, creiamo un'atmosfera cupa, un'atmosfera difficile, non respiriamo l'ossigeno della grazia, non siamo davanti al trono della grazia, siamo davanti al trono della giustizia e ci sentiamo condannati. Allora, chiediamo al Signore di respirare la sua vita, il suo perdono, il suo amore, la sua benevolenza, la sua paternità, soprattutto la sua paternità. Questa Questa dobbiamo chiedere. Dobbiamo chiedere rivelazione la rivelazione dell'amore del Padre, che il Padre ci dia il suo spirito. Vorrei leggervi un brano, non è proprio una preghiera, è un brano di un autore che intitola Fiume impetuoso che rallegra la città di Dio. Affrettati dunque a essere partecipe dello Spirito Santo. Egli è presente quando lo invochi, e se lo invochi, bello questo, è perché egli è già presente, già, non potresti neanche invocarlo se non fosse lui che ti suscita questa invocazione. E quando è chiamato, accorre, viene nell'abbondanza delle benedizioni di Dio. Egli è quel fiume impetuoso che rallegra la città di Dio. E se giungendo ti troverà umile, quieto, pieno di timore dinanzi alla parola di Dio, allora riposerà su di te e ti rivelerà quello che Dio Padre tiene nascosto ai sapienti e agli intelligenti di questo mondo. Cominceranno in quell'istante ad acquistare luce ai tuoi occhi le parole che la sapienza aveva potuto rivelare in questo mondo ai suoi discepoli, ma che essi non erano in grado di portare prima della venuta dello Spirito Santo che li avrebbe guidati alla verità tutta intera. Allora, affrettiamoci a invocare questo Spirito perché Egli è presente quando lo si invoca e se lo si invoca è perché Egli è già presente e sarà quel fiume impetuoso che rallegrerà il nostro cuore, ci farà fare l'esperienza di essere figli e di essere amati quanto il figlio prediletto. Ma guardate che è scritto nel Vangelo di Giovanni, nella preghiera sacerdotale: Padre, ti ringrazio perché li hai amati come hai amato me. Uguale, tale e quale. Tu sei il mio figlio prediletto, lo dice anche a ognuno di noi che siamo figli nel figlio. Ecco, carissimi, allora chiediamo al Signore la rivelazione del suo cuore di padre. E per la vitamina spirituale ve ne do una di Sant'Anselmo. Questa è simpatica. L'ho intitolata A cosa servono i sospiri? E Sant'Anselmo scrive: Ti scongiuro, Signore, fa che non abbia a disperarmi sospirando a te, ma respiri nella speranza. E sentite qua cosa dice. E se prima di saziarmi devo sospirare, almeno dopo i miei sospiri, dammi ciò che mi può saziare. Quindi vedete che i sospiri servono, perché se devo sospirare, allora sospiro, ma almeno dopo i miei sospiri, dammi ciò che mi può saziare, e cioè quello che abbiamo chiesto prima di avere questo spirito che ci faccia sentire il cuore del Padre, che ci faccia sentire figli e non più orfani, e allora faremo l'esperienza di tutti i beni possibili e immaginabili che ci sono nella casa del Padre. Il Signore vuol già darceli adesso, non solo dopo che saremo morti. Noi, per vivere, per andare avanti in questa vita, abbiamo bisogno di aiuto. Quando saremo lì, ne avremo meno bisogno, è adesso che ne abbiamo più bisogno, quindi dobbiamo chiedere adesso quelle grazie che il Signore vuole già darci, ma che noi non chiediamo perché non ci crediamo abbastanza. Noi crediamo che il Signore sia venuto per salvarci, per darci la vita eterna nell'aldilà, ma il Signore è venuto per salvarci anche nell'aldiquà, vuole redimerci, anche salvarci dalle malattie, dai vari mali, purché noi abbiamo fede in Lui e se occorre gridiamo più forte. Quel grido più forte attiverà il suo intervento. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, di domande, il numero è 338 75 53 8 47, e poi sul sito www.incamminocongesu.org trovate tutto il resto. E buona domenica a tutti e ciao da Vilma.